Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Arriviamo oggi alla quinta parola del Decalogo delle 10 parole, il quinto comandamento, che lo conoscete a memoria perché è facilissimo da imparare, è facilissimo da tenere a mente. Lo tenete a mente volentieri perché dite: io non ho ucciso nessuno. Non uccidere. Quindi voi, quando fate l'esame di coscienza, lo passate via velocissimi perché non avete mai ucciso nessuno. Giusto? Allora, vediamo. Questo comando, questa parola, viene data a Mosè, sul monte, proprio a Mosè. Proprio a lui che aveva ucciso l'egiziano. Lui non poteva dire: io non ho ucciso nessuno. Quindi è proprio a lui che Dio consegna questa parola. Se leggete il libro dell'Esodo, il capitolo 2, trovate l'episodio in cui Mosè, con buone intenzioni, per carità, lui pensava di fare una buona azione a uccidere l'egiziano, perché voleva difendere uno dei suoi fratelli, uno del suo popolo, e non capiva come mai gli uomini potessero volersi male. Allora lui ha difeso, e per difendere ha ucciso. Conseguenza, ha dovuto fuggire. Ed è proprio grazie a questa fuga che si trova nel deserto, a pascolare le pecore del suo suocero, perché nel deserto ha trovato la sposa e pascolava le pecore del suo suocero, e con le sue pecore è andato avanti oltre al solito, e ha visto il fuoco del roveto che bruciava senza consumarsi. Adesso, quando riceve le 10 parole, questo tempo del roveto è già lontano, perché nel frattempo è tornato in Egitto, ubbidendo malvolentieri a Dio, e ha portato fuori il popolo, e adesso riceve sul monte le 10 parole per la vita, per orientare, guidare la vita del popolo. Però certamente non può dimenticare quell'episodio. Ma poi, se leggiamo le scritture, già nelle prime pagine troviamo che il primo fratello uccide il fratello, Caino, che uccide Abele. Perché lo uccide? Aveva invidia. Il sacrificio di Abele era gradito a Dio, mentre il suo no. Perché sei irritato, gli dice Dio. E perché è abbattuto il tuo volto? Viene aiutato a riflettere, ma lui non riflette, porta in campagna il fratello e lì, di nascosto da tutti, quindi sapeva che non era una cosa da fare in presenza dei genitori, l'ha fatto andare in campagna e lì l'ha ucciso. Conseguenza? Ramingo e fuggiasco. Vive una vita di paura, per questo fugge. Vive una vita dove la disperazione ce l'ha dentro, per questo è ramingo. Non c'è più un posto dove può stare in pace. La conseguenza del suo omicidio o fratricidio. Ne sa qualcosa Davide anche di questo comando, perché a un certo punto si sente costretto, lui si sente, non che sia stato, ma lui si sente costretto per non far brutta figura, per non dare scandalo, per non far sapere quello che aveva fatto, fa uccidere Uria per nascondere il suo adulterio. E crede di far bene. Chiaro, tutti credono di far bene quando fanno qualcosa, anche lui. Ha dovuto intervenire il profeta Natan, raccontargli una storiella, e quando Davide dice, sentendo questa storiella, ma quell'uomo lì è degno di essere messo a morte, di una condanna a morte, allora il profeta gli dice, sei tu che l'hai combinata così. Allora da questi tre episodi noi comprendiamo che questa parola non uccidere va oltre l'azione delittuosa, va oltre. Perché per dire a Caino non uccidere, bisogna dirgli prima non invidiare tuo fratello, ma sii contento di lui. Per dire a Davide non uccidere, bisogna dirgli attenzione, non commettere adulterio, perché questo ti porta a cose che tu non sai. A Mosè bisogna dire, non basta le buone intenzioni. Le buone intenzioni non sono tutto. Non uccidere. Quindi non incominciare a percorrere quella strada che potrebbe concludersi con l'omicidio. Quindi il non uccidere deve essere presente anche quando tu non hai mai ucciso nessuno, a badare a non incominciare un percorso, a non cominciare con i tuoi sentimenti, con i tuoi ragionamenti, con altre azioni, a cominciare un percorso che potrebbe portarti ad escludere o a togliere la vita a un'altra persona. Potrebbe essere anche l'avidità. Uno che desidera, per esempio, il re Acab, re di Samaria, desidera una vigna, ma non è sua. Allora la chiede al vicino, non gliela dà. La moglie, che è una pagana, Jezabele, che è una che non conosce il Dio di Israele, quindi non conosce questa quinta parola, lei dice, tu desideri la vigna, sta tranquillo, ci penso io. E lei manda a uccidere Nabot, il padrone della vigna, e poi dice, adesso il padrone della vigna è morto, puoi prendertela tu. Allora, qual è il punto di partenza di questo delitto, dell'uccisione di Nabot? Il punto di partenza è il fatto che Acab ha sposato una pagana, una che non conosce, si è portato in casa una che non ascolta il Dio di Israele. Interessante, è da tenere presente, perché anche oggi in tantissime occasioni siamo qui. Se uno porta in casa per vivere insieme una persona che ha un'altra fede, tu non sai a cosa ti può portare, a cosa ti può obbligare, cosa può farti fare. Allora è per questo che Gesù a un certo punto dice: avete inteso che fu detto non ucciderai, giusto? E Gesù non lo cancella questa parola, anzi, ma cerca di aiutare a capire, la spiega per vedere a quali profondità può arrivare. Ma io vi dico, e cosa dice Gesù? La prima cosa, chi si adira con il proprio fratello? Perché già l'adirarsi, la rabbia, può portare uno che non si sa dominare, per un colpo di rabbia, può uccidere suo fratello, o sua moglie, o un'altra persona, o qualcuno comunque. Quindi chi si adira con il proprio fratello sta già peccando di omicidio, cioè sta cominciando questa strada. Chi dice stupido si mette già su questa strada. Non è che a dire stupido l'altro muore, però se dici stupido a uno, l'altro comincia a soffrire, gli togli un po' della gioia di vivere, gli togli un po' di vita, che la vita non è solo quella dei muscoli e delle ossa, ma è anche di, anzi ancora di più di, non so come possiamo dire, dell'anima, dello spirito. Uno che ha gioia di vivere, tu gliela togli, quello comincia ad ammalarsi, si deprime, diventa triste, non è più vita quella che vive. Chi gli dice pazzo? Dire a uno pazzo vuol dire escluderlo anche dalla vita sociale, perché chi si fida poi di un pazzo? Vuol dire escluderlo dalla vita religiosa, perché pazzo equivale a indemoniato, quindi mai più entrerà nel tempio, mai più uno lo accoglie in chiesa come accoglierebbe un altro. Se uno è dichiarato indemoniato, devi star ben attento a tutto quel che fa e dice. Quindi Gesù vuole andare alle radici. Alle radici, perché uno uccide? Se paragoni questa azione dell'uccidere a una pianta, quali sono le sue radici? Quali sono le motivazioni dell'uccidere? Quali passi fa uno prima di arrivare a questo gesto finale? Quali sentimenti si sviluppano in questo cammino? E allora dicendo non ucciderai, è come dire non incominciare, attenzione ai tuoi sentimenti, fa attenzione a quel che senti dentro, proprio come la voce di Dio ha detto a Caino: il peccato è accovacciato alla tua porta, verso di te è il suo istinto, tu lo dominerai. È accovacciato alla tua porta, viene paragonato ad un serpente che è arrotolato davanti alla porta. Tu lo dominerai. Quindi il peccato non è solo quando pianti il pugnale nel cuore o quando spari al fratello, ma il peccato comincia prima che tu esca di casa. e accovacciato alla tua porta, quindi non uscire di casa. Se tu dici a uno, oggi non andare a Trento, allora quel tale non fa neanche i primi 100 metri fino alla fontana, perché quella è in direzione di Trento, si ferma prima. O se dici a uno, non costruire la torre che vorrebbe costruire, o una casa, o non so, allora non comincia neanche a pensare a comprare il terreno, non fa i mattoni, non fa fare il disegno, non va a parlare con l'impresario, si ferma prima. Così non ucciderai. Allora cominci a dominare tutti i sentimenti che nascono, a fare attenzione a tutto quello che nasce dentro di te. Perché allora devi, ricordando gli esempi biblici che ho portato, devi badare alla tua impurità, Davide, devi badare all'avidità, Acab, devi badare all'invidia, Caino, devi badare alla presunzione di voler essere il salvatore del popolo, Mosè. Vedete quanti? Tutti i nostri sentimenti devono essere sempre passati al vaglio, perché potrebbero metterci sulla strada di far danno alla vita del fratello. Non ucciderai, non uccidere. L'uccidere può essere totale, cioè dopo uno è morto, ma l'uccidere può essere anche parziale, togliere un po' di vita, rovinare la vita. E la vita può essere rovinata a un fratello non solo se gli rompi una gamba o se gli rovesci i denti o se lo accechi da un occhio, ma la vita può essere rovinata anche se gli rovini la reputazione o se rovini la sua serenità. Per questo Gesù diceva: chi dice stupido, chi dice pazzo, è un'umiliazione per cui quel fratello magari non avrà più stima di sé. È un rovinare la vita. Ci sono altri aspetti che io accenno, perché sennò diventerebbe lunga. La vita può essere uccisa, cioè tolta, all'inizio o alla fine. Quindi chi ubbidisce a questa parola non prova nemmeno a consigliare o a pensare all'aborto, né la donna, né l'uomo, né il dottore. Così chi ubbidisce alla parola non ucciderai non pensa neanche all'eutanasia. È detta eutanasia, una bella parola che vuol dire morte bella, buona. Pensate, eu vuol dire buono. Ed è applicata questa parola, non è biblica, è applicata alla morte voluta o propria o di un altro, che viene adoperata intendendo o l'aiuto al suicidio o il lasciar morire uno che non è consapevole, o far morire uno la cui vita dà un po' di problemi. Prima che muoia, lo aiuto a morire. Qualcuno la chiama addirittura morte dignitosa, perché ha paura di morire, come il suicidio, perché uno si suicida tante volte perché uno ha paura di morire. Sta arrivando un tumore, si suicida perché ha paura di morire del tumore, ha paura di soffrire. Cosa vuol dire suicidio? Vuol dire io dispero dell'aiuto di Dio. Per me non c'è più speranza, è disperazione. Noi non giudichiamo chi si uccide, però io dico, se lo facessi io, andrei subito all'inferno. Se lo fai tu, non lo so, perché non so a che punto è la tua fede, il tuo rapporto con Dio, la tua consapevolezza, però quindi non ti giudico se lo fai tu, ma se lo faccio io sono sicuro che vado dritto all'inferno. È come dire peccato mortale. Adesso questo non lo si può più dire, non lo si sente dire, perché sembra di giudicare gli altri. No, non giudichiamo. Noi sappiamo che se uno arriva al suicidio può essere, o a questo atto di disperazione, può essere perché non è del tutto in sé, perché è malato psichico, perché ha tentazioni così forti che magari le domina 15 volte e la 16ª non è capace. Quindi noi non giudichiamo. Però dobbiamo dire, se lo facessi io posso giudicare me stesso, almeno per quel tanto che mi dà consapevolezza la grazia di Dio. Se lo facessi io, andrei dritto all'inferno. Non ucciderai. Quindi è un comandamento che riguarda la vita dell'uomo. Gesù ci aiuta a vedere questo comandamento anche nel suo lato positivo. Se non uccidi, cosa fai? Aiuti a vivere. Allora questo è l'altra faccia della parola non ucciderai. Farai agli altri quello che vorresti che gli altri facessero a te. Quindi il rovescio di non ucciderai è dare la vita. Migliora la vita del fratello. Migliora anche la tua vita. Il rovescio del suicidio è: miglioro la mia vita. La rendo più di quello che è. Quindi fa parte dell'altro lato della medaglia quello che Gesù continua a insegnare e a ordinare ai discepoli: curare i malati, dare parole di conforto, di speranza, dare un sostegno economico a chi è misero, nella miseria, chi muore di fame o muore di sete. Dare un aiuto. E allora qui abbiamo tantissime persone nella storia, lungo la storia della Chiesa, che hanno vissuto questo comando non ucciderai in positivo. Tanto per ricordare ricordare alcuni dei più noti del 2 secoli fa, vediamo quanto hanno fatto Giovanni Bosco, Don Guanella, Don Orione, Don Pavoni, quest'ultimo secolo Don Benzi, Madre Teresa di Calcutta, solo per dir nome di santi, per non dire i vostri nomi, perché anche voi avete partecipato a questo desiderio, volontà di Dio, che è di aiutare gli uomini a vivere e quindi a superare le loro difficoltà, sofferenze, malattie, povertà. Potremmo citare il nostro beato Antonio Rosmini, che ha spiegato in una maniera molto completa questo che è un dovere del cristiano, perché il cristiano ama e quindi vuole il bene, vuole la vita dei fratelli. Rosmini diceva che il nostro amore, la nostra carità è materiale, cioè dai da mangiare all'affamato, è un primo aspetto, però diventa anche culturale la carità, perché aiuti uno a fare un lavoro, aiuti, cioè dai, insegni a lavorare, insegni un mestiere, così che possa arrangiarsi poi e aiutare a sua volta degli altri. Il proverbio c'è, non accontentarti di dar da mangiare il pesce, insegna a pescare, se no tu devi essere sempre lì, lui non fa niente e invece può lui aiutare anche te dopo. Ma la carità e l'amore deve essere anche spirituale, perché devi aiutare la persona ad essere contenta, perché la vita se non c'è la gioia non è vita. E allora qual è la carità spirituale che porta gioia? Aiutare le persone a ricevere Spirito Santo, che è la fonte della gioia. E come fai a aiutare una persona a ricevere Spirito Santo? La porti vicino a Gesù, che è Lui che soffia lo Spirito Santo. Aiuti a conoscere Gesù. Carità spirituale. Consegnare il Vangelo con l'esempio, con la parola, con tutto quello che vivi o che fai. Così, dice Gesù, sarete figli del Padre vostro, quando amerai il tuo prossimo. E fa parte dell'amare il prossimo anche amare i nemici. Quindi superi anche quei sentimenti di vendetta che ti fanno dire al meglio occhio per occhio, dente per dente. Superi anche questo. Se uno ti dà uno schiaffo, tu non restituirne due, addirittura non ne restituire neanche uno, porgi l'altra guancia. Gesù arriva fin qui e tutto fa parte di questo, è parte da questa parola: non ucciderai. Se non uccidi, cosa fai? Dai la vita. E dai anche la tua vita perché l'altro possa vivere. E allora adesso concludo dicendo ancora dall'Antico Testamento alcune parole nel libro dei Proverbi. Chissà quante ce ne sono anche in altri libri, ma mi sono accontentato addirittura solo dei primi capitoli del libro dei Proverbi, dopo voi ne potete trovare molte altre. Chi ascolta me vivrà in pace. Quindi ascoltare il Signore è già fonte di vita per noi, Quindi aiuta anche gli altri ad ascoltare il Signore, sarà fonte di vita per loro. Temi il Signore, sarà tutta salute per il tuo corpo e refrigerio per le tue ossa. Temi il Signore. Quindi esercita tu il tuo timor di Dio e insegna agli altri ad avere timor di Dio. Così sarà tutta salute per il tuo corpo. Custodisci i miei precetti e vivrai. Si moltiplicheranno gli anni della tua vita. Pensa, dare la vita insegnando a custodire i precetti del Signore. Attieniti alla disciplina, essa è la tua vita. I miei detti sono vita per chi li trova e guarigione per tutto il corpo. I miei detti, la parola di Dio, è guarigione. Provare per credere. Chi trova me trova la vita. Chi cerca trova, ha detto Gesù, ma stava ripetendo le parole del profeta: chi cerca me mi troverà. Chi trova me trova la vita. Ecco allora dove arriviamo con questo comandamento. Io cerco il Signore, la mia vita è fondata bene? È vita vera? Se viene dalla mia comunione con Lui. Aiuto un altro, aiuto gli altri a vivere quando li aiuto a trovare, a incontrare la vita che è Gesù. Io sono la vita. Vuoi dare la vita a qualcuno? Falli incontrare Gesù. Io sono la vita. In Lui era la vita. Lo sentiremo a Natale questo annuncio, tante volte. In Lui era la vita. E quel verbo era, è tradotto poco. Per tradurlo al completo bisogna dire era e continua ad essere. In Lui è la vita. Chi crede in me ha la vita addirittura eterna, cioè quella vita che assomiglia alla vita di Dio, di più, che è la vita di Dio. E se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo, non avete in voi la vita, siete già morti. Quindi l'Eucaristia, la carne del Figlio dell'uomo, mangiarla, farla propria. Colui che mangia me vivrà grazie a me. Quindi ecco dove ci porta questo comando: non ucciderai. Vediamo l'altra faccia della medaglia e arriviamo a Gesù, che è la vera vita per noi e per i fratelli e per tutti gli uomini. Noi per capirlo dovremmo proprio interrogare persone che non hanno mai conosciuto Gesù. Cosa succede quando lo incontrano? Cominciano a vivere. Come quel tale, non so se ve l'ho già raccontato, che qualche settimana fa si è presentato alle nostre sorelle, 50 anni. Tutti i giorni, io vado tutti i giorni, 5 volte al giorno alla moschea, a pregare. Ho sognato Gesù. Che bello! Che bello! E avevo il braccio mezzo paralizzato che non potevo muoverlo. È venuto vicino a me, me l'ha toccato e adesso guardate come muovo il mio braccio. E ho pensato, ma perché non è venuto Maometto? nel mio sogno, che allora mi avrebbe detto: bravo che vai 5 volte al giorno in moschea e ce l'hai fatta per 50 anni, avrebbe potuto lodarmi. Invece viene Gesù. Devo cambiare tutto il mio modo di pensare, il mio modo di vivere adesso. Quello che ho fatto in 50 anni non vale niente. Perché è Gesù così bello, che dà tanta gioia e che mi salva e mi guarisce addirittura i miei malanni del corpo. Gesù è la salvezza non solo dell'anima, anche del corpo, di tutta la nostra vita. Quindi, quando sentite "non ucciderai", interrogatevi: ho portato Gesù a qualcuno? Se l'ho dato Gesù Cristo.